buonasera, come va? Tutto bene? Martedì 30 aprile, 18:14 minuti, Manie di Protagonismo, il programma che state ascoltando sulle frequenze di Radio Parma 102-104. Io sono la vostra vitridente di fiducia e questa è, l'ho già detto, Manie di Protagonismo. Come state, fringuelletti e fringuellette? Mi dicono, dunque, la redazione di Torino è collegata. Devo capire se la redazione di Piacenza è collegata. La redazione di Pieve Ottoville è collegata. Quella di Castellammare di Stabia sta avendo degli impegni recentemente, ma non importa. Ci manca effettivamente una delle redazioni un pochino centro Italia, sud d'Italia. Non ne abbiamo tante, però appunto Torino, Milano, Malcesine, Bologna. Quindi insomma siamo ben piazzati per toccare un po' tutta, non tutta l'Italia, però quasi. Palesatevi se ci siete. Mi ricordo c'era anche una redazione di Cagliari che si collegava sempre, quindi in streaming arriviamo un po' dappertutto e loro sono i fedelissimi che mi aiutano quando mi scordo, non mi vengono le parole, mi scordo i titoli dei film, mi mancano le informazioni e mi addentro in discorsi che poi non riesco a finire perché mi mancano informazioni. Cosa farei senza di loro? Dunque, buonasera, oggi è martedì e normalmente il martedì abbiamo la nostra Elisa Morini con i libri spettinati, che però è reduce dal suo bellissimo tour di Jane Austen in quel dell'Inghilterra e quindi assente giustificata. Non temete però, perché come la settimana scorsa ci penserà, indovinate un po', il buon Luca Semeraro, che stavolta è preparato sui libri che non gli piacciono. La settimana scorsa l'avevo preso un po' in contropiede, era andato nel panico, ci ha pensato tutta la settimana e quindi vi dirà sia quelli che non gli piacciono, ma ci consiglierà anche invece dei libri che gli piacciono, quindi magari meritevoli di essere letti. Tra l'altro io ne ho letto uno di quelli, ho audio letto uno di quelli che lui la settimana scorsa aveva consigliato. Quindi, detto questo, noi abbiamo musica, rassegna stanca, Ricchi Premi e Cotillon no, ma i social da seguire se volete, i miei che sono VEE Tridente sia su Instagram che su TikTok, e quelli della radio, ovvero Radio Parma Official, sia su Instagram che su Facebook. Cominciamo con un po' di musica nuova. Lei è Aurora e questa si chiama Some Type of Skin. Apriamo quindi la nostra rassegna stanca. E nel frattempo vi siete palesati e palesate e vedo che anche la redazione di Piacenza è al posto di comando. Aspetta, che mi sono arrivati i messaggi, devo vedere, aprire, fare e brigare. Abbiamo la Cri che ascolta lavorando, l'Aria che ascolta remando e Emanuela lavora e spadella. Come lavora e spadella? Cioè lavori, spadelli e ascolti? Vuoi fare qualcos'altro, Manu, intanto che ci sei? Non so, vuoi fare il cambio dell'armadio inverno estate? Boh, non lo so. Non hai un altro braccio così da buttare via? Brava, Manu, che efficienza. Dunque, dicevo, apriamo la rassegna stanca. La rassegna che è troppo stanca per rassegnare come fanno le rassegne serie, e vediamo cosa succede, qual è il polso del mondo, dell'universo. Dunque, partiamo con quel gran bel figliuolo di Chris Hemsworth. Come 40 anni? Ma sapete che pensavo che ne avesse di più? Oh, dice, siamo qui per amare profondamente ed essere amati. Che tatone. I 40 anni nel cast di Furiosa, a Mad Max Saga, bello, bravo, ci piace, bravo Chris Hemsworth. Re Carlo torna in pubblico di ottimo umore e in visita a un centro proprio per la cura del cancro, a differenza di quello che le male lingue ci avevano voluto far credere per un momento, ovvero che non rispondesse bene alle cure. Questo è dello Scorpione, raga, ma stai scherzando? Cioè non vedeva l'ora di farsi vedere in pubblico per dire I told you so, I told you so. Dunque, poi l'outfit regale di oggi è di Rajva di Giordania. Saman Abbas, i giudici, non è stata uccisa per avere rifiutato il matrimonio combinato. Attenzione, un risvolto di cui magari chissà, ne parleranno a chi l'ha visto domani sera, ne parleremo giovedì a Salutava Sempre. Francesca Pascale a Belve, le foto rubate con Paola Turci, mi sono sentita violentata, non è vero che volevo sposare Berlusconi, qualche anticipazione della puntata che andrà in onda stasera. Cleptomania, cosa si nasconde dietro a quell'irrefrenabile desiderio di rubare oggetti? Allora, io non sono cleptomane, però sono una che ruba cose, cioè dalle bustine di zucchero alle penne. Non so se, io credo che sia sintomatico di qualche sorta di carenza, no? di infantile. E quindi quando le cose sono gratis, anche se non ne ho bisogno, le rubo. Tipo salviette, vabbè, le salviette negli hotel non ne parliamo neanche. Anche se adesso non lo faccio meno per questioni di problemi di bagaglio, però prima lo facevo un sacco. Cos'è successo tra Francesco Di Mare e la RAI? Il tumore, lo stato di servizio negato e la replica dell'azienda. E ancora, gli indizi di Taylor Swift, tutto quel che i suoi look ci avevano preannunciato sull'uscita del suo album. Ce ne eravamo accorti? Ancora, Annalisa al forum di Assago, il gran finale con Rose Villain e la rappresentante di lista. Allora, Annalisa è tante cose, ma non è una che non sceglie bene con chi lavorare. Questa è la sua grande forza, cioè finalmente l'ho inquadrata. Megalopolis di Francis Ford Coppola, anteprima esclusiva dell'epopea retrofuturista con Adam Drive, peraltro. E vediamo se qualcos'altro con cui chiudere. Sì, Challengers è ispirata a una vera coppia di tennis. Oh, ci credete che nonostante la presenza di Zendaya, il maxi lavoro di promozione che stanno facendo, ma io manco per niente c'ho l'interesse di andare a vedere quel film, ma zero proprio. L'India al voto, ecco perché la rielezione di Narendra Modi metterebbe in pericolo la democrazia. 1 maggio in Italia 3 morti al giorno sul lavoro. Ok, giusto perché domani è la festività che si celebra qui da noi in Italia, la festività per i lavoratori. Dunque, chiudiamo la rassegna stanca, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito dopo. Glass Animals, 18:29, qui su Radio Parma 102.104, io la vostra vitridente di fiducia. E parlando di cleptomania, dalle mie redazioni emergono scheletri negli armadi, scheletri enormi, non è vero, io credo che l'abbiamo fatto tutti, di rubare la cancelleria in adolescenza. Se non l'avete fatto vuol dire che avete avuto un'infanzia felice e allora buon per voi, vi rispettiamo. Un po' vi invidiamo. Io avevo dei problemi che a volte esprimevo rubando un'iposca e matite colorate, penne glitterate, eccetera. Effettivamente le cose degli hotel mi fanno notare che non è rubare vero e proprio, non è un furto, perché si sa che si può. E mi hanno linkato una puntata che avevo completamente dimenticato di Friends, quando Chandler e Ross vanno in questo hotel perché Chandler doveva andare a fare un viaggio, sembrava che non si potesse cancellare la prenotazione, poi arriva lì e non c'è la stanza, e un Ross fatto di zucchero, dello sciroppo di mele che si è mangiato lungo il viaggio, gli fa una sorta di inventario di tutto quello che è lecito rubare negli hotel quando si va a stare in vacanza. Ma stavo andando a vedere appunto la questione della cleptomania, che invece è una malattia e quindi va trattata molto più seriamente. È un disturbo, può diventare una dipendenza e genera un enorme senso di colpa e vergogna a chi ne soffre, come tutte le cose, perché anche la narcolessia ha un po' queste leggende metropolitane. La cleptomania, addirittura io mi ricordo che si diceva che chi era cleptomane rubava, non se ne accorgeva e non se ne ricordava, e invece non è così, è semplicemente che non si riesce a resistere a questo tipo di impulso. Il punto è cercare quella sensazione adrenalinica che provoca il commettere il reato, non è tanto avere la cosa in sé, è il gesto proibito. La cleptomania è una vera e propria malattia, un disturbo del controllo degli impulsi, del comportamento dirompente e della condotta. Lo dice la psicoterapeuta, il psicoterapeuta Giuseppe Femia. Non c'è dietro l'intenzione del furto, gli obiettivi e le motivazioni non riguardano quello che viene trafugato. In base alle casistiche, il disturbo del controllo degli impulsi ha un'incidenza maggiore nelle donne e si manifesta durante l'adolescenza. Addio. Raga, aiuto. Ah, ma allora ho avuto anche questo? Ho avuto... Bene, aggiunge... Garçon, lo aggiunga al menù delle problematiche che ha il mio cervello. Grazie, Garçon. Sotto altre forme impulsive e refrenabili che poi sfociano nel modo più specifico della cleptomania. Sono tre i tratti psicologici... Oh, guarda, lo scopriamo subito. Sono tre i tratti psicologici che caratterizzano... ovvero disinibizione, tendenza a correre dei rischi per ottenere gratificazione e impulsività. Allora, direi che l'impulsività la possiamo già mettere lì, perché quella poi è pure rimasta per molto tempo, tra l'altro. Ma allora, la disinibizione, bisogna vedere cosa si intende, perché io ero sempre stata un po' Maria Pia, non è vero, in adolescenza ero tutt'altro che Maria Pia, lasciamo perdere, la tendenza a correre rischi per ottenere gratificazione, se così fosse non ero consapevole, nel senso che, cioè io, però vedi, mi verrebbe da dire che no, io volevo proprio l'uniposca, cioè non è che lo facevo per questa cosa qua, comunque, talvolta però, eccola lì, la cleptomania intesa semplicemente come fenomeno, può avere una connessione con scopi che poi governano la condotta, è possibile che la persona cleptomane viva una forma patologica di disinteresse, un atteggiamento amorale verso le conseguenze, oppure ricerchi in questo gesto autonomia e indipendenza, mancato rispetto delle norme. Vabbè, raga, facciamo che mettiamo una canzone e ne parlo con la mia psicologa. E io l'ho aperto così, no, questo articolo. Ho detto, ma sì, andiamo a vedere di cosa si tratta, because the more you know, the more you know. Non per nulla è facile che si manifesti in persone fortemente schiacciate dalle regole, che normalmente seguono quindi un atteggiamento opposto e in questo gesto vedono una sorta di liberazione. È interessante anche questo. La cleptomania può portare a un semplice accumulo di oggetti o a comportamenti di altruismo, cioè ci si procura cose che poi si regalano, si danno in beneficenza, quindi non è neanche necessariamente qualcosa che poi ti tieni per te. Il piacere sta nel commettere il gesto, e dopo il gesto segue spesso un forte senso di colpa e di vergogna, ragion per cui difficilmente chi ne soffre va poi a chiedere un consulto, perché c'è tutta questa, no, aura. Vi ricordate, non gliel'hanno mai più fatta passare liscia a Winona Ryder, mi ricordo negli anni 90-2000 il fatto che un'attrice fosse cleptomane. Il disturbo si riscontra anche in diversi quadri clinici, può essere prolungamento di un episodio maniacale. Un esempio tipico si trova per esempio nel film La pazza gioia di Paolo Virzì, dove una delle protagoniste compie atti di cleptomania ma in una fase di attivazione maniacale. Ama rubare, ma quel gesto è inserito in un profilo psicologico di altro tipo, ovvero quello antisociale. Bene, cosa dobbiamo dire? La cleptomania può pertanto avere un duplice interpretazione. Nella prima il gesto è legato a uno stato di eccitazione e nella seconda si fa riferimento all'idea del deficit, ovvero la persona non è capace di controllare i propri impulsi e per questo può verificarsi in soggetti che hanno un profilo di disinibizione che magari consegue una condizione neurologica o psichiatrica e pertanto con nevrosi, disturbi del comportamento di vario tipo, perché si sa che, com'è quel detto, no, che vanno sempre in coppia le qualcosa, va sempre, oppure ecco, piove sempre sul bagnato, no? Quale terapia è efficace? In genere chi soffre di cleptomania viene sottoposto a un trattamento integrato che prevede la nostra amica cognitivo-comportamentale forever associata a una cura farmacologica. Chi è? Capito? Bene, vado a fare vado a mandare un messaggino alla mia psico, ci ascoltiamo Big Mama e poi torniamo. Big Mama con 100 occhi, noi dovremmo avere un attimo stabilito il collegamento con Luca. Un secondo, io insomma adesso non volevo allarmarci, ma quello che ho capito anche facendo la terapia tutti questi anni della mia vita è che difficilmente si ha un problema solo. E adesso non fraintendetemi, non voglio spaventarvi o creare il panico, nel senso che secondo me tutti abbiamo un po' tutto, di no, propensioni, disturbi, attitudini, poi si esprime di più qualcosa, di meno qualcos'altro, di più un'attitudine, io sfogo una roba con un po' di cleptomania perché a 14 anni nessuno mi si cagava ed ero allo stato brado, cioè come adolescente non supervisionata, per cui non è neanche, cioè non è necessariamente sono cleptomane, insomma tutti abbiamo un po' tutto, tutti abbiamo fatto qualcosa, magari non quello ma qualcos'altro, e comunque nel frattempo invece è arrivato l'uomo che è perfetto e è bravo, è buono, è bello, legge un sacco di libri e ovviamente per questo è gay.
Chiaro.
Chiaro. Luca, com'è sta storia? Maledizione.
Chiaramente. Ma buonasera spettinati, buonasera Valentina, buonasera anche ai vostri disturbi più o meno gravi.
Tu hai mai rubacchiato?
No, io ho fatto il palo al massimo.
Ecco, vedi. Ma lo bercheremo in castagna prima o poi, Luca, su qualche... Nessuno è così limpido, deve avere qualche... Io ce la farò un giorno a scovare qualche scheletro nell'armadio di Luca. Arriverà quel giorno. Dunque, c'è caldo, Luchino?
Sì.
Io sto sudando.
Parecchio, sì.
E sono le 18:40.
Ovviamente.
Idem. No, ma io ora sono in magliettina. Tra l'altro, scusa, la maglietta di Zeddy Pedro Pascal.
Oh.
Sono in t-shirt e c'ho tutta la schiena sudazzata perché, ci sono, in macchina dava 25 gradi, così, dal nulla.
Ah beh,
così,
va bene.
Bene, come vi anticipavo, la nostra spettinata si starà ripigliando da rientro, dal viaggio. Potrebbe essere che ci ascolta, perché lei controlla
ciao
sempre,
Eli.
Quindi ciao Eli. Noi andiamo in pubblicità al volo, Luca, e poi cosa partiamo con la lista che hai preparato di quelli che non ti piacciono, di libri?
Sì, togliamoceli subito davanti, così almeno poi iniziamo
da una
con la
settimana
parte della puntata di oggi. Sì, che...
Ecco. Pharrell Williams, 18:47, sempre martedì 30 aprile e sempre col mio fedele scudiero Luca Semeraro che veste le vesti di spettinato oggi.
Spettinato, sì.
Anche se invece sei abbastanza, adesso non sei pettinato, però sei molto in ordine perché sei recentemente stato dal barbiere, mi sembra.
Si vede,
bellissimo. Dunque, allora, la settimana scorsa, per chi non avesse ascoltato, così dal nulla, ma è colpa mia, cioè uno dovrebbe anche programmarle certe cose, gli ho detto però Luca dimmi un libro che non ti piace, no, perché giustamente ci stava consigliando dei libri invece che lui ci consiglia sempre cose che gli piacciono, perché non è che ti dice se leggi sto libro che fa schifo, giustamente, no? E questa cosa me l'ha lanciato in una spirale di panico e quindi è una settimana che ribolle dentro di lui l'esigenza di dirci effettivamente cosa quanti ne hai? Tanti?
No, vabbè, sono tre.
Tre, ok, vai.
È proprio un popular, io ve lo dico.
Luca, devi esporti questa cosa.
Sì, vado in ordine di intolleranza crescente.
Vai,
così almeno.
Vai.
Allora, in realtà questo mi dispiace anche per l'autore, perché vabbè, è anche una persona modino e c'è
Luca,
dietro il lavoro della Madonna.
Non però... se ne avrà male. Cioè,
no, va bene.
Non ce la fa,
che
fatica.
Credo che sia più tra noi, quindi...
Ah, ok,
quindi
allora!
Per forza.
E allora? Cioè, ti dispiace, no, allora, se uno morto dovesse sentire che a te non è piaciuto?
No, in realtà riconosco il lavoro che c'è dietro, però raga, io col Signore degli Anelli non ho mai avuto
questo gran film. Ok, cioè, Tolkien, peso come la ghisa, sì, dicono anche a casa mia.
Sì, è peso, raga.
Cioè, poi è un genio. Sì, quello che...
sì, cioè, mi spiace, si è inventato una lingua per questo povero uomo.
Più di
si è
una,
inventato,
no?
L'elfico e tutto un mondo attorno, però raga, cioè, per me...
È peso, raga. Io sono, cioè, adesso peso, io ho letto solo il primo e poi ho detto basta.
E io anche ho detto basta, esatto.
Non è. Voglio vivere la mia vita, ho dei problemi da risolvere, vedi, ma la cleptomania.
Se ti servono 8 pagine per raccontarmi la goccia di rugiada che cade dalla foglia, io e te abbiamo un problema. Cioè,
Sì, sono d'accordo. Potrebbe essere che effettivamente non piace tanto a quelli della rete, non abbiamo molta pazienza.
No,
potrebbe
no,
essere un tipo di scrittore che non fa per noi. Ok, ci siamo tolti uno importante, che è un po' come appunto quando io dico che, raga, scusate, ma proprio Star Wars non me ne frega niente, non lo guarderò mai, non mi avrete mai.
Esatto.
Ok, vai.
Esatto.
Non ti senti più leggero?
Sì, ma adesso sto per lanciare la mina che proprio vi ferirà tutte quante all'ascolto.
Vai.
Però io nutro gli stessi sentimenti che tu nutri per Star Wars per Harry Potter. Cioè, raga, no.
È vero.
E il tempo ha dato ragione a me, perché J.K. Rowling è Satana, quindi ragazzi, avevo ragione io. Cioè, voi avete foraggiato il male con la vostra passione.
Ok, allora, tra l'altro me l'avevi accennata. Cioè, più che altro eri stato vago. Una volta che io ti avevo chiesto qualcosa, ma come, non ti ricordi questo capitolo, questo personaggio? Tu mi hai guardato come dire no. E celava un odio profondo invece.
Sì, no, cioè proprio non lo tollero, ragazzi.
Ah,
no.
Guarda, no. Ti dirò, secondo me è un po', ne parlavo prima, stavo avendo una discussione su TikTok riguardo Michael Jackson e J.K. Rowling. Adesso non dico che sia a livelli di Michael Jackson, però è una che come persona non ci vorrei avere niente a che fare, non ci andrei mai a cena insieme o prendere un tè. Dopodiché ha creato un mondo magico incredibile, tra l'altro con un tipo di scrittura molto più leggero di quello di Tolkien.
Assolutamente sì, sai qual è il problema? È che io ero già fuori target, non tanto per una questione di età, ma io leggevo già tanto.
Ok.
E quindi io lo trovavo già infantile, anche se ero in target come età.
Sì, esatto, perché io ero fuori età, io ero già vecchia, tu invece eri perfetto per...
Io ero perfettamente, però io leggevo già tanto anche all'epoca, quindi per me era già infantile, perché ero già abituato ad un altro tipo di romanzi. No.
Un altro tipo di ok. Senti, allora facciamo
per cui, no, però se volete, ecco, consiglio, ecco, siccome non c'è solo Harry Potter nella letteratura per ragazzi, cioè superiamola anche questa cosa dopo tutti questi anni, perché gli autori hanno continuato a scrivere libri per ragazzi
prima e dopo,
sì, assolutamente sì. Però per dirti, io ad esempio, se devo consigliare un libro per ragazzi, raga, La storia infinita, che è ancora più vecchio, ma secondo me, cioè, raga, io ci ho fatto sedute di psicoterapia intere sulla storia infinita, quindi...
Ok. Senti, facciamo così, facciamo un gioco. Dai un indizio sul terzo, senza dirci qual è. Ci ascoltiamo una canzone, vediamo se indovinano da casa. Ci scrivono al 333-964-9949 e poi ce lo dici.
C'è il film su Netflix.
Oh, recentemente?
Sì.
Cioè, aggiunto
sì.
Di recente.
Assolutamente. Ok, ok. Sì.
Adesso devo pensarci anch'io, perché non è che. Cioè, aggiungono tanta roba. Ho sbagliato pure in replica. Ma potrebbe essere con protagonista Millie Bobby Brown?
No.
No, non c'entra niente. Avevo in mente Damsel. Non sapendo se viene da
no,
un libro,
no,
è uscito.
No, non lo so neanch'io, non l'ho neanche
non è
visto
quello.
Ancora.
No. Non ho avuto feedback, era l'unico mio tentativo di indovinare dalle redazioni.
Ma perché secondo me il livello è talmente basso che non si sa neanche che è tratto da un libro, perché dici, com'è possibile che esista un libro del genere?
Ah, ok.
Perché allora, io dico sempre che questo è la prova vivente del fatto che il BookTok andrebbe chiuso. Cioè... Ma più che ragazzine qua, cioè, stanno facendo solo danni all'editoria.
A Luca gli fa incazzare da morire il BookTok.
No, cioè, no, il BookTok, cioè, raga, deve essere debellato il BookTok, cioè, non le seguite più, vi
e
prego,
invece...
cioè, hanno dei gusti di merda.
Ma
raga,
non è
cioè,
che hanno dei gusti di merda, è che le pagano, Luca. Purtroppo hai capito, cioè hanno...
No, così, sì, però cioè, capisci che per il secondo anno di fila io andrò al salone, ci sarà uno stand dedicato al BookTok, io starò male di fronte a quello
stand. Lo so, però hanno
capito... Tanti libri purtroppo sono in cima alle classifiche per colpa del BookTok.
Hanno capito il business, le case sì. editoriali, e pagano queste qua che magari hanno 3 milioni di follower perché hanno fatto i balletti nel giusti nel momento sì. giusto... E adesso ti dicono cosa dicono ai loro coetanei.
Dovevo twerkare anche io.
Dovevi twerkare anche tu, Luca.
Nel parlare di libri.
Esatto.
Vabbè.
Qual è?
Devo twerkare anche io al momento giusto. Sto parlando del fabbricante di lacrime di Erin Doom.
Ma io lo proprio sai, tipo, non è che saltato a pie pari. Ho guardato.
No, cioè, io no, né letto né guardato, ma è stata la quarta di copertina che era scritta male pure quella, tra l'altro. Quindi, cioè.
Ma è un Twilight brutto, no? Che con tutto che Twilight non è...
Non credo neanche sia un romantasy, come va di moda dire adesso.
Romantasy, bellissimo, cioè, romantasy. Cos'è?
Non credo neanche... No, perché non c'è del soprannaturale, c'è solo una grandissima relazione tossica tra ragazzini, da quello che ho capito.
Ok, io... Allora, ti dirò, dal trailer hanno talmente forzato la mano con... luci sature, colori.
No, non è un vampiro, è solo emo lui.
Io ero convinta, dato che è tutto.
No, credo sia solo emo o comunque denutrito. Purello.
Ha una punta di grigio. Questo
sì, sì, è vero che,
che ho detto, magari sono morti, sono fantasmi. Che lì...
No, che purtroppo avrei capito, perché comunque il soprannaturale anche sì, a me attirava sì, quell'età, sì. Quindi avrei anche potuto capire, no, non c'è manco quello.
Ma quindi il grande, esatto, il grande appeal qual è? Che lui la tratta male e lei pende dalle sue labbra lo
sì,
stesso?
Sì, esatto, è la relazione tossica perché lei è sottona e quindi si stanno tutti identificando di sta povera sottona che muore dietro il bello e dannato.
Quindi invece di digievolverci e fare un bel...
Esatto, cioè capisci che anche diseducativo.
No, io voglio un bel teen rom fantasy com sì. Flash dance in cui lui la tratta male, lei cosa fa? Gli dice: sai cosa c'è? Io mi amo tantissimo e non te ho neanche
esatto,
nota. Ciao!
Esatto.
Ma no, ok, invece
quindi,
niente, ci tocca. Vabbè.
Non è neanche colpa di Erin Doom che l'ha scritto, è proprio colpa del BookTok.
Perché è colpa anche di chi l'ha scritto, però, scusa.
No, perché bastava non cagarselo e comunque
okay.
Cioè, lei non sarebbe arrivata okay. Tipo al quarto romanzo, non so a quanto siamo arrivati.
Al quarto romanzo?
E non lo so se siamo a 3 o 4, ma sono comunque troppi.
Ma
cioè,
anche gli altri sono saga di questi due?
Sì, chiaro. No, non è saga, ma comunque c'è sempre sta visione malsana delle relazioni.
Signore, va bene. Questo, guarda, questo non era un popular, però, secondo me... Dai 14-16 anni in su troverai molto consenso nel non gradire questo
sì,
tipo
allora,
di...
Allora, io ho letto, non avendo né letto il libro né guardato il film, ma leggendo i commenti sono del tenore del... Il libro è scritto male, il film è recitato peggio e ce ne voleva per fare peggio del libro, quindi... Cioè, il tenore dei commenti è questo, ecco.
Benissimo, fateci sapere se l'avete letto o avete intenzione di vederlo. Noi nel frattempo andiamo nel nostro solito break delle 19, torniamo dopo il GR, le notizie, la pubblicità, qui su Manie di su Radio Parma, Manie di Protagonismo con me e Luca. Maledetto cuore, scusate, non ho resistito.
Impazzire.
19:13 minuti, bentornati sempre qui su Manie di Protagonismo. Manie di Protagonismo su Radio Parma 102.104. Era Piero Pelù. Però abbiamo detto che gli voglia. Piero è uno di noi. Piero è un omino a modo, ci piace.
Esatto.
Sono io, la vostra vitridente di fiducia con Luca Semerero. Era un po' che non lo facevo. e che è meno spettinato della spettinata, che salutiamo, e tra l'altro non vedo l'ora che sia martedì prossimo per farci raccontare tutto quello che ha fatto di fighissimo là in giro per i luoghi di Jane Austen. E non è spettinato come Lely, ma legge tanto quanto, oserei dire, se non di più, perché Luca ha anche, non so se ha più tempo libero, però non avendo un figlio adolescente probabilmente
sì, ho più tempo libero.
C'è quella cosa lì, e quindi ci siamo tolti nella prima ora.
Soprattutto io non ho la partita IVA, ricordiamocelo, quindi quello, vabbè, secondo me lo fa ancora di più.
No, però viceversa, non avendo la partita IVA hai l'orario di lavoro che ti impedisce di leggere.
Però io so, ma io so quando finisce la mia giornata lavorativa.
Ah, giusto.
Spettinata purtroppo no.
Già, non me lo ricordare, va. Senti, e quindi nella prima ora ci ha detto, finalmente si è sbottonato e ci ha detto quali sono quelli che proprio per lui no, e sono dei grossi no, ma se li volete sapere, raga, dovete aspettare la puntata in versione podcast. Passiamo quindi invece...
Comunque terapeutico potremmo farlo ogni tanto.
Ma io, guarda che te l'ho detto che ti saresti tolto un peso.
Fa stare meglio.
Io vorrei dire che, tra l'altro, ho audioletto uno dei libri che tu ci hai consigliato. Oliva Denaro di Viola Ardone. E sono stata male tutto il tempo, Luca. Grazie. È uno di quei libri proprio che dici: ah, bene, merda. Ok, grazie. Veramente bello. Veramente scritto bene. Veramente immersivo. Semplicissimo ma crudele nella sua semplicità, e è la storia di questa ragazza che appunto vive nell'Italia, cos'è, del 1900,
degli anni 60,
sì, ma neanche, esatto, non è neanche che, capito, dici primi del Novecento, sì. No, è solo che in un'Italia del sud in cui il matrimonio riparatore è una realtà consolidata, che addirittura viene vista come un vantaggio per le donne, sì, sì. Una sorta di, no vabbè dai, alla fine c'è quello, no? Un po' come adesso ci fanno passare, no, certe cose, ma no, ma vanno bene, no, perché vi lamentate? E quello che secondo me è figo di quel libro lì, a parte il racconto fatto dalla viva voce della protagonista, dei personaggi creati molto bene, raccontati molto bene, un contesto spiegato molto bene, è che effettivamente quello che noi, quando leggiamo, no, di queste storie passate, vedi l'abolizione della legge, insomma, che tutelava praticamente gli stupratori, perché questi qua non andavano in prigione perché se sposavano, sì, la vittima, poi non andavano in prigione, sì, no? Quello che, esatto, non ti arriva, anche se sai la storia. Tipo, come si chiama la signora Franca, quella che fu la prima a rifiutare il matrimonio,
è ispirato
a lei, no?
Alla sua storia, sì.
Quello che io non sapevo e che non capivo è che per me era: ah, vabbè, questa qua poveretta girava per strada, uno l'ha incantonata, è successo quello che è successo e lei ha detto no al matrimonio riparatore. Non è così semplice, c'è proprio tutto un accanimento, una caccia, un pregresso a quello che è poi il momento, se vogliamo, clou in cui succede quella roba lì brutta, che ti fa capire proprio la mentalità dell'epoca, da tutte le parti, dalle parti delle donne, dalle parti delle coetanee della ragazza, dalle parti dei genitori di lei, che è l'unico motivo che per cui lei se la cava, che loro sono un po' diversi dagli altri. Cioè, è proprio proprio bello. Io, ovviamente, vi fa incazzare. Sì. Cioè, vi fa arrabbiare. Sì, perché vi fa arrabbiare, perché è anche attuale in un certo senso. E quindi dopo dici: ah, ma quindi non è ancora cambiato tutto come doveva cambiare. Però bello, quindi grazie Luca per il consiglio da settimana scorsa.
Grazie a te, Vale. Fammi ringraziare anche chi ha lasciato i commenti su Spotify ai primi tre mini sed, perché ieri, sì, li ho letti, quindi grazie. ho visto che tra l'altro diversi di voi hanno iniziato a leggere insomma alcuni dei libri che ho consigliato, e tra l'altro è uscito il quarto mini set con un altro libro, quindi
giusto
avete
oggi,
già un
esatto.
consiglio su Spotify in più.
Sì, e podcast, e io ovviamente, ragazzi, lo sapete la mia memoria, cioè è uscito oggi, io l'abbiamo registrato un paio di settimane fa, quindi io ho completamente rimosso sì. tutto quello che ci siamo detti, e quindi non ricordo, però davvero sono tutte cose che noi, se vi fa piacere, che noi guardiamo, che noi leggiamo, che noi ascoltiamo davvero, e quindi ve le consigliamo non dall'alto di chissà quale autorevolezza, ma se ci sono piaciuti o se non ci sono piaciuti, quindi insomma.
Esatto, sì, è puro gusto personale.
E quindi cosa facciamo? Andiamo subito col primo?
Sì, dai, allora, il primo è Sirene di Laura Pugno. Uh-huh. Lo trovate anche in audiolibro su Audible. E parliamo di una distopia questa volta, quindi ci troviamo in uno scenario, insomma, di un futuro più o meno prossimo, in cui, guarda caso, per colpa del genere umano, gran parte della Terra è sommersa dalle acque. Mm. E non essendoci più l'atmosfera a causa dell'inquinamento, tra l'altro le radiazioni del sole sono diventate letali perché fanno sviluppare nell'uomo quello che nel libro viene chiamato il cancro nero, che sta decimando la popolazione più povera, che vive ancora sulla superficie, la poca rimasta, mentre i più ricchi, e in particolare alcune mafie mondiali, soprattutto la Yakuza, si sono trasferite in basi sottomarine.
Strano, strano come i romanzi distopici assomiglino sempre di più alla realtà. È un po', sono in un periodo della mia vita in cui è sempre più, cioè, un po' come dicevamo il Matrix, quando prendi poi la pillolina blu o rossa, non mi ricordo, poi fai fatica a non vedere le similitudini.
La cosa particolare è che nel colonizzare quindi i fondali marini con queste basi, gli esseri umani hanno scoperto l'esistenza di una nuova specie, le sirene. Non ce le dobbiamo immaginare però come
Ariel, certo,
Disney.
Certo.
No, in realtà sono molto più vicine a delle creature marine che agli esseri umani. Ad esempio, non hanno il dono del linguaggio.
Ok.
E sono creature molto aggressive, molto territoriali e anche un po' mantidi, perché le sirene hanno questa abitudine di uccidere il maschio di sirena dopo la copula. Quindi...
Raga, sì, non mica abbiamo scritto noi, poi possiamo ritenerci solidali o meno, però non è.
No, stai per essere solidale, perché siccome gli esseri umani non imparano niente, quindi non era bastato il disastro del non avere più terra, il cancro nero delle radiazioni solari, quando viene scoperta questa nuova specie delle sirene, secondo voi perché cosa, cioè che fine c'è? Vengono sfruttate?
Ovviamente,
no?
Quindi, avranno qualche, non lo so, qualche potere curativo che viene sfruttato?
No, è molto più basica la questione, nel senso che prima di tutto dipende se le sirene in questione è fertile o meno. Allora, se una sirene fertile, prima di tutto viene utilizzata per la monta, per dare vita a nuove sirene, e quindi viene forzato l'accoppiamento con i maschi. Non solo, una volta che una sirena non è più fertile, fa alla fine una fine che può essere, insomma, questa tra due opzioni: o viene mandata nei bordelli, perché c'è anche questo feticcio per gli uomini ricchi.
Ah, ok, non nei bordelli delle sirene, nei bordelli degli umani.
C'è il feticcio per gli uomini ricchi di accoppiarsi e avere rapporti con le sirene, con tanto di sicurezza che subito dopo l'atto li preleva in modo tale da non essere dilaniati dalla sirena in questione. Oppure l'altra fine che possono fare è quella di diventare carne di mare, il macello.
Va bene, Luca. Allora, io ti voglio bene e tu fai bene a darci consigli di libri che ci sveglino in merito a tante questioni, perché queste, poi io avrei sentito anche tu l'ultima puntata di Amare parole di...
Della Gheno,
che giustamente quando si parla di fantasy quasi sempre poi si parla di denunce sociali, in realtà, a meno che non sia Twilight, ecco,
esatto.
e ci sono sempre, no? Cioè, chi scrive di queste cose qua solitamente va poi a risvegliare delle domande in noi riguardo poi le cose reali della nostra vita, eccetera.
Sì, qui c'è un questionario.
È bravo, capito? Sì. Quindi il prossimo libro vorrei dei canetti che vanno all'avventura e scoprono un nuovo mondo magico dove i canetti possono parlare, vivono più di 12-13 anni e si uniscono e vivono completamente in libertà e armonia con i loro amici umani, quelli selezionati che vogliono vivere con i canetti. Grazie. Non so se esiste questo libro, scriviamolo, se non esiste
lo scriviamo.
C'è la pubblicità, vado un attimo a ripigliarmi perché come sempre è una botta e torniamo subito. Tina Turner, la grandissima Tina Turner con What's Love Got To Do With It, 19 e 29, sempre col mio Luca, sempre la vostra vitridente e stiamo esplorando libri facili, libri leggeri, libri simpatici, libri per un tè con le amiche, libri per la spiaggia, libri per distrarci, no, per niente, figuriamoci, quando mai, libri che ti danno le mazzate, come per esempio Sirene di, scusami,
Laura Pugno,
che il cognome Omen, direi, in questo caso.
Assolutamente sì. Come dicevo fuori onda Valentina, se volete approfondire poi commenti, insomma anche reference alla figura della sirena, ci hanno dedicato una puntata agli amici di Monstrumana, proprio all'opera di Laura Pugno, ma in realtà quello di cui vi ho parlato è solo il contesto, perché poi la storia, ecco, si focalizza su un personaggio nello specifico che è Samuel. Nella vita fa il sorvegliante di una vasca dove vengono allevate le sirene.
Ok.
Samuel si macchia di quella che è una colpa gravissima, perché durante, insomma, lo svolgimento di quello che è il suo lavoro, mm-hmm, ha un rapporto con una delle sirene presente nella vasca.
Consenziente?
Subito, assolutamente no.
Oh, Luca! Ma in realtà la domanda che ti volevo fare era, viste le dichiarazioni del nostro ministro, non mi ricordo di che cosa, che l'unico essere senziente vivente è l'essere umano, gli animali, le piante, sì, sono carini e simpatici, però no. La domanda era, in questo mondo distopico, queste sirene sono senzienti, solo non hanno la parola?
Sì, non hanno il linguaggio, okay. Hanno il linguaggio, ma sono assolutamente senzienti. Non solo Samuel si macchia di questa colpa che è gravissima, non perché non ci fosse consenso, perché la sirena doveva essere preservata per la monta o per il bordello, cioè è quella la cosa grave per la mentalità di questo mondo distopico.
Ok.
La sirena in questione rimane incinta e da questo stupro nascerà Mia, che è una creatura ibrida, metà umana e metà sirena. E qua mi fermo.
Perché lei condurrà la rivoluzione e la rivalsa, lo sterminio degli esseri umani, perché è l'unica cosa che avrebbe senso.
Beh, c'è già il cancro nero che ci sta pensando.
Okay. E la revolution delle sirene, vero?
Lo audiogerai e mi
E vissero per sempre tutti felici e contenti nell'oceano delle sirene, senza più gli esseri umani che come dei piccoli virus vanno, consumano e poi se ne vanno. Prego, andiamo avanti con questa rassegna che mi fa sempre incazzare sempre di più. No, vabbè, adesso, a parte gli scherzi, è interessante indubbiamente. Vai, Luca.
Questa volta ci accostiamo ad uno dei libri che è attualmente nella dozzina del premio Strega. Parlo di dozzina perché non siamo ancora arrivati alla cinquina, quindi siamo ancora...
Chissà se quest'anno il ministro per la cultura leggerà il libro che vince il primo e sempre premio Strega.
Almeno uno dei cinque che arriveranno. Vi inizio a parlare di questo. Voi tenetele d'occhio le notizie sul premio Strega, perché alcuni libri della dozzina un po' qui, un po' lì. Sad. Perché ce n'è uno in particolare che mi sto tenendo per un mini sad.
Ah, ok, ok.
Sì, sto aspettando che arrivi qualcosa che ce lo possa legare in qualche modo, se no ve ne parlerò lo stesso. Comunque, inizio a parlarvi di questo.
Vai.
Vi sto parlando dell'ultima fatica di Chiara Valerio, che si intitola Chi dice e chi tace.
Ok.
Chiara Valerio la conosciamo, nasce come matematica, legatissima a Michela Murgia, la nostra compianta, ha scritto sia saggi appunto legati alla matematica, ma si è accostata anche ai romanzi, credo che sia in questo momento la massima esperta di Dracula, perché il suo precedente romanzo riportava in vita la figura del vampiro più conosciuto insomma al mondo. Uh-huh. Questa volta il romanzo non ha elementi fantasy, ma siamo molto concreti, siamo in una realtà tutta italiana, molto piccola, e stiamo parlando di una realtà di mare. Siamo in realtà tra Formia, Gaeta, Sperlonga, quindi siamo un po' tra il Lazio e la Campania, in questa località di mare, che è Scauri. Scauri fa parte dell'infanzia di Chiara Valerio, quindi come ambiente è assolutamente biografico. Il libro, precisa Chiara Valerio, non è tratto da una storia vera, semplicemente io ho messo insieme pettegolezzi, dicerie, fatti di cronaca e ho dato vita a questa storia.
Ok, ok.
Il contesto quindi è questa località di mare molto, molto provincialotta, nella quale ad un certo punto viene ritrovata Vittoria, una delle abitanti di Scauri, morta nella sua vasca da bagno.
Ok, quindi un giallo anche da un certo punto. Ok.
Sì. E sembra essere tutto frutto di uno stupido incidente, banalmente sembra essere scivolata, aver battuto la testa,
certo.
Che è uno degli miei incubi peggiori, tra l'altro, di quando avevamo la vasca. Meno male che a un certo punto dei miei abbiamo messo la doccia, le mie paure sono finite.
ci sta. È una ma perché hai visto Final Destination?
Che dopo che tua madre cancro, ogni volta che ti facevi il bagno
ti diceva stai attento a non
scivolare, cioè sì. È normale che la vasca non ti faccia sentire a tuo agio.
Le madri impegnative e dove trovarle.
Cancro. E tutto il paese sembra comunque convinto
di questo incidente.
Che sia stato un tragico incidente, se la mette in tasca, no? Sì. Vabbè, è successo. Non è convinta l'avvocato Lea Russo. Lea Russo non accetta assolutamente questa spiegazione della morte di Vittoria, anche perché la figura di Vittoria è sempre stata una figura misteriosa a Scauri, assolutamente. Era una donna che in realtà non era nativa di Scauri, ma ci si era trasferita ed era comunque abbastanza schiva, nel senso che affascinava gli abitanti, ma pochi conoscevano la storia della sua vita. E ad alimentare poi questo alone di mistero che circondava Vittoria era il fatto che Vittoria non viveva da sola. Vittoria viveva con Mara. E Mara, che era una donna molto più giovane di Vittoria, non si sapeva bene in che modo
la natura
fosse
del
Vittoria.
Certo.
Sì, c'è chi diceva
erano
che
coinquiline, erano
c'era chi diceva che Mara era stata adottata da Vittoria, perché comunque la differenza d'età era quella. C'era chi diceva che addirittura Vittoria avesse rapito Mara, fosse scappata e avessero cambiato nome e vita tutte e due per non farsi trovare.
Okay.
Questi sono tutti i pettegolezzi del paese. E a questo punto, viste anche le dicerie e pettegolezzi, nel momento in cui Vittoria muore in queste circostanze, che comunque sono un po' bizzarre, Lea non è convinta che si tratti semplicemente di un incidente, perché Vittoria nascondeva diversi segreti. E quindi Lea
indaga
a indagare sulla figura di Vittoria e sul suo passato.
Figo, anche con questo, ecco, questo va bene, il giallo mi piace, va bene, dai, ridimmi il titolo che lo vado subito a cercare.
Chi dice chi dice e chi tace di Chiara Valerio. Questo lo devi leggere veramente, però.
Non c'è l'audiolibro?
Non ancora.
Mannaggia la miseria. Dunque, c'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo sempre con i consigli di Luca di libri lucchesi, non spettinati. Alla Copa. Gaslight con i Travis, che io amo, ho un legame affettivo con loro che risale a un tempo in cui per quanto mi rendo conto col senno di poi che lui non fosse questo Bono allucinante che io mi ricordavo, cioè era un omino carino ma a livelli normali, credo. Loro arrivarono proprio in quel momento che il mio parametro amoroso era proprio l'inglese di un certo tipo, e quando io li vidi mi innamorai e sono legata a loro, a questa qua Sing che metto in sottofondo dal 2001. Dunque, c'è chi tace e c'è chi parla, no, c'è chi ride,
chi dice e chi,
e chi
tace.
Dice e chi tace, l'ultimo che ci ha consigliato più sulle mie corde, non è che più sulle mie corde, avevo bisogno di un palate cleanser dopo Oliva Denaro,
perché il pugno di Laura Pugno,
dopo il pugno di Laura Pugno, ma soprattutto dopo l'ultima mia audiolettura, però non c'è l'audiolibro, peccato, peccato. Vediamo col terzo consiglio di libri che ci porti se non mi turba troppo e c'è l'audiolibro.
Allora parliamo di Prova a non dormire di Manlio Castagna.
Mm-hmm.
E non solo c'è l'audiolibro, ma la voce dell'audiolibro è quella della nostra Direfull.
Oh, ma ecco, ok, mi piace, fico, però fa paura.
Valentina Poddi, che ha prestato la voce a Prova a non dormire, sì.
E farà quindi paura,
il suo
quindi
primo audiolibro. Allora, le tinte sono quelle crime. Le tinte sono assolutamente crime. La protagonista di Prova a non dormire è una podcaster che si chiama Baladin, che realizza questo podcast di true crime e horror che si chiama De Profundis.
Ok, ok.
Diciamo che la scelta
noto delle somiglianze
è stata casuale.
Esatto, noto delle somiglianze. Sì.
No, allora, ecco, Baladin è molto più sofferente e disturbata. Valentina, che salutiamo assolutamente, è una persona molto più allegra
e solare,
solare, positiva,
sì,
di Baladin.
Ok.
Ecco. Quindi le somiglianze finiscono qua.
Ok, ok.
Anche perché Baladin ha un blocco creativo, la Direfull invece ormai non la tieni più, quindi
no,
veramente le somiglianze sono finite.
Esatto.
Baladin sì, è in questa fase di blocco creativo perché ormai De Profundis è un podcast consolidato, è di successo, è conosciuto, ma lei a un certo punto dice sì, ma a me serve materiale nuovo, ho bisogno di novità, di qualcosa. Cioè, è il problema un po' della longevità, no, dei contenuti.
Bello, già capito, mi piace!
E mentre Baladin sta vivendo tutta questa crisi,
sì,
insomma,
sì,
creativa,
sì,
il blocco della podcaster, arriva in suo soccorso il suo fratello gay, Nicolas. Ci siamo un po' tutti.
Ci siete un po' tutti, sì, sì, sì.
Quando l'ho letto.
Ma c'è, l'amica che ha un altro podcast, però non crime, e lavora in radio? Non ho capito, chi sono io? Scusate. Manlio, signor Manlio, perché io non sono nel suo romanzo? Cos'è sta cosa?
No, è un caso che io quando ho letto di Nicola ho fatto è un caso. Nicolas arriva in soccorso di sua sorella Baladin perché lavorano insieme al podcast De Profundis, e Nicolas le racconta di questo paese che si trova nella Valle dei Calanchi, nel quale di recente diversi abitanti misteriosamente hanno cominciato a crollare in un sonno profondo.
Ok.
E Baladin razionalmente rifiuta, insomma, che ci sia una ragione soprannaturale legata a questo fenomeno, e quindi decide che quella è la sua prossima storia, la storia che le aspettava, quell'input creativo che le mancava per The Profundis. E quindi parte armi e bagagli alla volta della Valle dei Calanchi per cercare di far luce su questo mistero.
Ah, fico, mi piace. Titolo, ridicci?
Prova a non dormire di Manlio Castagna.
Ah, giusto, perché cadono nel sonno profondo, ok. Sono sì. Io, ecco, io sono tra quelli lì, quella del sonno profondo.
Nella Valle dei Calanchi.
Sono una di quelle che cade nel sonno profondo.
Trovate l'audiolibro su Audible, letto dalla nostra Lireful. Tra l'altro, Valentina è stata bravissima a ricreare la stessa atmosfera immersiva di Direful Tales, anche perché io, sapendo appunto che avrebbe prestato lei la voce a questo romanzo, ho comprato il romanzo cartaceo e l'ho letto con la sua voce nelle cuffie.
Ale, proprio, ale, esperienza 360 gradi proprio.
Ogni tanto ero un po' troppo dentro, infatti. Pulse.
Shoot. Come take it to the floor now. La nostra divina Beyoncé con Texas Hold'em, 19:53 minuti, sempre qui su Radio Parma, martedì 30 aprile, e a guidarci e a elevare culturalmente Mani di Protagonismo stasera, come anche la settimana scorsa, ci ha pensato proprio il nostro Luca Semeraro, che, come vi ho sempre detto, è un tuttologo alla fine e quindi è un esperto di disagio, ma anche di libri e anche di cronaca, ed è anche un Killa Vister, quindi lo ritroveremo. Ah no, diamine, cosa facciamo giovedì?
Giovedì è il 2, ci
siamo. Però non c'è Killa Vister, mi hanno fatto notare che domani sera non ci sarà Killa Vister, perché voglia essere staccanovista la Sciarelli, ma giustamente non credo ci sia.
Allora faremo una puntata libera.
Ci aggiorneremo tra di noi sulla cronaca, anche perché ci sono diverse cose.
O magari approfondiamo qualcosa della rassegna stanca, abbiamo visto ieri abbiamo avuto meno notizie, non lo so, è una puntata improvvisata.
Va bene, ci sta.
Puntata libera. Giovedì.
Libera. Salutava sempre se ne ha voglia, aperta parentesi, se ne ha voglia. E dunque, giallo, fantasy distopico.
Noir.
Ah, giusto, noir, lo metterei in questa categoria decisamente. E adesso un bel fumetto sui cani, con i disegnini e gattini, in un mondo in cui cani e gatti...
Allora, scriviamo una graphic novel, io, te, la Lia, e i disegni li fa il vostro grafico,
no!
Perché le grafiche di Compagni di Branco sono
bellissime. Bellissime, ma la Lia no, perché anche oggi la Lia mi ha rovinato un perfettamente bel meme che mi stavo godendo, ridendo come una matta, dicendomi no. Allora, vi spiego brevemente, scusami, e poi ti faccio dire l'ultimo consiglio. C'era un cane che... immaginate sto cane, un cane da caccia, che c'era una pietruzza ai piedi di una statua di un essere umano non ben identificato, e il cane che continuava a zampettare la statua, e tu, profana che lo guardi, pensi: oh, che carino il cane che vuole che l'umano che la statua gli lanci la pietra, non ha capito che invece è una statua, ok? Cioè era proprio quella la didascalia del video, no? Quindi lei me l'ha mandato, io ho fatto ah ah ah, che cane scemo. Ok? Tutta contenta della mia... E mi fa, no Vale, sono quei cani talmente in ansia, talmente schiacciati dalle condizioni in cui si trovano, che si isolano dalla realtà, dissociano e si focalizzano su un oggetto perché non riescono a gestire quello che gli succede intorno.
Lia, ogni tanto menti però.
Porca miseria, cioè,
abbiamo
Lia.
Abbiamo bisogno anche di bugie, Lia.
Mamma mia, ma in che senso?
I cuori ogni tanto.
Gli ho detto, ma nel senso che è proprio una tipologia, si vedono spesso video di border collie che rincorrono uccelli immaginari in cielo e non ci sono, o altri cani di quelli ad alto livello energetico che vengono completamente schiacciati e quindi... vabbè,
questo,
ma allora
è peggio di Laura Pugni, questo... di Sirene, però sì. Cioè, abbi pazienza, cioè, io sto male così, cioè...
Esatto, è peggio di quello lì, almeno, perché quello è distopico, questo è reale. Porca miseria, grazie Lia, Grazie, vado a lavorare. Prego, Luca, adesso lo sapete anche voi e soffrite anche voi, vai.
Questo invece per lettori forti, più che altro perché non c'è l'audiolibro ed è un po' più lungo rispetto agli altri,
okay.
Però è molto scorrevole e parlo di Love After Love di Ingrid Perso.
Ok.
Scritto per Saud.
E quelli che hanno il cognome siamo... così sono pesanti, si sa, che fanno il cognome in Aud.
No, in realtà perché è trinidadiana, quindi è conterranea, insomma, della nostra... No, Rihanna è delle Barbados, ok, comunque no, scusami.
No, vabbè. Esotica, vabbè, comunque.
Sì, esatto. E siamo nell'isola caraibica di Trinidad, che in realtà, ecco, è un po' un coacervo di diverse etnie, eccetera, quindi la popolazione locale è un po' di discendenza mista, un po' indiana e un po' africana, quindi deve anche affrontare queste dinamiche a livello, insomma, di discendenza e di provenienza. Uh-huh. Il primo personaggio, insomma, a cui ci accostiamo è Betty Ramdin. Betty Ramdin è una donna che è vedova da poco, che ha un figlio di 5 anni. Per garantirsi, quindi, un minimo di sostentamento anche per suo figlio, decide di prendere in affitto una delle stanze della propria casa a Mr. Chitan. Mr. Chitan è quello che viene definito dagli isolani di Trinidad una persona per bene. Fa l'insegnante a Trinidad e viene accolto, insomma, come l'uomo occidentale per bene, esempio positivo per i ragazzi, se non fosse che Mr. Chitan è omosessuale su un'isola in cui l'omosessualità deve assolutamente rimanere nascosta perché è assolutamente rischiosa.
È rischiosa nel senso che è vietata per legge o mal vista?
Sì, non c'è illegalità, però è veramente rischiosa e mal vista, cioè non si può essere apertamente perché si rischiano aggressioni,
certo,
e quant'altro,
okay.
O accuse anche di atti osceni in luogo pubblico, okay. Semplicemente se c'è anche un minimo di gestualità che per il senso comune. Di Trinidad è considerato offensivo. Chiaramente Mr. Chitan non può dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale e si intreccia quindi questa relazione familiare tra Betty, Mr. Chitan, il figlio di Betty, tanto che Mr. Chitan diventa una figura paterna per questo bambino di 5 anni. E da qui quindi si dipana il racconto di questa dinamica familiare molto bizzarra in un contesto che è quello di Trinidad, che non siamo abituati, insomma, a conoscere,
certo.
così facilmente. Quindi è una di quelle opere, insomma, che ci arriva da lontano e che secondo me ci fa conoscere anche un po' un contesto che ignoriamo. Vi dicevo che nonostante la mole del libro è comunque molto molto scorrevole, la storia è molto piacevole, quindi ve lo consiglio.
Ok, titolo abbiamo detto?
Love After Love.
Love After Love, vabbè dai, questo se non che purtroppo nel mondo effettivamente ci sono ancora delle realtà in cui non si può esprimere la propria sessualità in maniera libera e pacifica, è meno pesante, sembrerebbe, a livello...
Sì. Questo è molto adatto, secondo me, anche a realizzarci un film. Ecco.
Ok, perfetto. Luca, io ti ringrazio, sono già le 20.01, quindi dobbiamo lasciarci. Come sempre, vabbè, questa puntata la potrete ascoltare anche in podcast. Domani non ci troviamo perché appunto è il primo maggio e vi auguro tra l'altro un buon primo maggio a tutti e a tutte, e ci troviamo invece giovedì con Luca sempre dalle 18 alle 20 per poi facciamo salutava sempre o una versione libera di, per il resto ci troviamo sui social. Ciao, come abbiamo salutato la settimana scorsa?
Non mi ricordo, ma facciamo spettinatevi e leggete.
Spettinatevi e leggete tutti.